comunione per strada, una donna con i santi, una donna con i santi, 1950, 1900 probabilmente, che si chiamava di Porta Camerale, non si capisce il perché. Quando il Guaglio ha deciso di fare la sua cappella di famiglia, si può dire, non da solo, ma con la famiglia dei vecchi, ha acquisito il terreno e ha costruito e andato a costruire questa cappella. Quindi siamo nel 1700, intorno al 1700, non ci sono documenti che dicono esattamente quando è stata costruita. Le opere qui fatte dimostrano ancora la unione delle famiglie. I retti, questi angiolotti, gli stucchi che non sono particolarmente belli, ma importantissimi invece i rapporti con i canoni di Scaglia, Diego Francesco degli Stucchi e il suo fratello Carlo Innocenzo, i due affreschi. Vuol dire proprio questa riunione, e poi stranamente è venuto fuori che i canoni anch'essi hanno avuto una proprietà, edilizie degli artisti di Milano, abbiamo fatto una ricerca che è molto complessa e individua tutte le case che nella catastrofe di Maria Teresa sono state eseguite. Un canone si è trasferito anche lui qui a Marino. L'importanza di questo monumento è essenzialmente dovuta a questo stupendo affresco di Giulio Guaglio, di cui lascio le
ecco l'impostazione attraverso ci dà le dimensioni di questa cappella che c'era. Qui bisogna notare come intervenendo due secoli abbondanti forse dopo l'affresco viene rispettato e mantenuto, ed è un discorso molto interessante questo della permanenza delle opere della storia, che noi crediamo sia un effetto solo dello storicismo, della consapevolezza nostra, ma c'è un bene immateriale che giustifica beni materiali, Convenzione Europea del 2002, sui beni immateriali. Il bene immateriale che costringe a conservare quel bene materiale è la devozione della popolazione. Cioè, allora, non è che avessero una grande concezione artistica del Cinquecento, perché l'arte è una roba di sopra, però il bene immateriale, che è la devozione trasmessa dalla popolazione, e tale per cui quella roba lì non è toccata, perché la popolazione prende subito i forconi, perché sono 200 più anni che davanti a quella Madonna lì si viene a pregare, e quel patrimonio lì è un bene immateriale. Guarda che importantissimo per la conservazione di molte cose anche nostre, sapersi giostrare tra beni materiali e beni immateriali, come l'UNESCO ci consiglia di fare. Ma l'idea grandiosa è questa pianta centrale. Questa pianta centrale che dopo quei pochi costituzionali del pensiero, edifici e pianta centrale rinascimentali, la pianta centrale diventa poi questo sfarzo barocco di oggi. La pianta centrale per essere tutti presi da questa ascensione che sale. E allora c'è l'esperienza delle chiese romane a pianta ellittica, a pianta centrale, a pianta trilobata, e via dicendo, e questa cosa qui diventa qui nella valle questa grandiosa idea di dire, no, anche della valle portiamo una cosa che porta quel nuovo modo di respirare lo spazio, per cui sono proprio io che attraverso la vibrazione di queste luci, questa luminosità che non si era mai vista una luminosità negli interni così forte, così brillante. E la luminosità dove viene? Viene dall'alto, viene dal nord, viene da queste chiese luminosissime, no? E questa luminosità che sono io, che sono pronto per questa ascensione che spalanca i cieli e diventa questo affresco, mentre la materia tremula con tutte quelle foglie lì della cornice verso questa, come per sospendere ancora di più la cupola affrescata. E l'affresco è la grande gloria. Allora, noi tutti ci immaginiamo quando si studia storia dell'arte e si studiano le cose fondamentali, allora uno dice il soffitto della chiesa di
di Sant'Ignazio, della Chiesa di Gesù a Roma, i soffitti che si aprono, eccetera, ma sono qui, che fra noi sono qui realizzati. Cioè, una volta che si sa che c'è questa possibilità, gli artisti sono aggiornati col meglio che gira per il mondo, e lo vogliono fare anche a casa loro. Aneddoto, vediamo se l'aneddoto è vero. Vedete che in questo paradiso che sfuma verso l'alto, lo Spirito Santo sembra Padre, Figlio e Spirito Santo, e sembra che la centralità sia dello Spirito Santo. E questa centralità dello Spirito Santo è un bel problema che continua a essere presente ai margini dell'eresia in tutta l'Europa d'Oltralpe, perché ci sono tutte queste correnti spiritualiste, per esempio già nel 300, pauperistiche, in Cecoslovacchia, da quei posti lì dove c'è il primato dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non ha tanto successo nella Chiesa Cattolica Romana, no? Che è più verticale e autoritaria, quindi il padre, ma lo Spirito dov'è, com'è, cosa fa, no? E quindi è sempre una cosa che può scappare via dall'eresia, ma d'Oltralpe c'è moltissimo questa presenza dello Spirito Santo. Discorso complesso per giustificare quella iconografia. Ma poi, naturalmente, essendo qui, si fa omaggio al santo patrono locale, l'abbiamo visto adesso, che è San Lorenzo, con la sua graticola lì. E allora, alcuni confronti di quel volto di San Lorenzo, pare che sia proprio il Giulio Quaglio, quello lì, che ha voluto rappresentarsi nella figura di San Lorenzo. E questa tesi non è solo detta, ma qualcuno ha pubblicato, ce li ho qui le fotocopie, questo ritratto di questo autoritratto, quello ritratto di un'opera di Giulio Quaglio a Lubiana, in Slovenia. Mi sono preparato bene, ecco, è identico, cioè quel ritratto là è firmato ed è sicuro, guarda un po', è identico. Allora, questo aspetto divertente della realtà in cui non si sente protagonista e autore è abbastanza comprensibile, perché fa parte, questo da dire, ci sono anch'io, ma fa parte di quell'interpretazione del mondo fenomenica, episodica, di percezioni, per cui è legittimo che per la testa di uno gli passa dire c'è che sono anch'io in paradiso, no? Ma non è quella, non è da vedere in un mondo rinascimentale, in un mondo romanico, questa affermazione. Questo mondo qui percettivo, friabile, come i nostri pensieri, è un anticipo a tutta quella letteratura episodica, frammentaria, esistenzialista quasi, oso dire una cosa grave, che in questa visione di grande, complessiva, cosa vuol dire? Serena visione della realtà. Ed è il grande Settecento europeo. L'Austria, Felix, è questo trionfo della quiete, della luminosità, della certezza delle cose. Un mondo che proprio per il suo stato complessivo di serenità riguardo alla realtà potrà dar luogo a questo grande avanzamento scientifico. Si fonda su una solida serenità collettiva, qui espressa. Un discorso che non so se iniziamo qui o facciamo più avanti, ma qui ci sono degli esempi abbastanza belli, quello lì è centrale, il pagliotto. Il pagliotto,
scusa, se permette un aneddoto che aggiungerai la cultura. Guardate sopra per favore alla rotonda di San Giovanni. Vedete un personaggio vestito di nero? Vedete sotto di lui tre, due bambine e una donna? Proprio sopra la cornice lì. Ecco, una interpretazione afferma che il pellegrino, come lo vedete col bordone e con la giostra, sia Giulio Quaglio che parte per i suoi lunghi viaggi a Lubiana, per esempio. E cosa fa? Guarda i santi, mette una mano sopra la testa della famiglia e invoca l'aiuto dei santi a favore della famiglia. Le due bambine e la madre.
Bello, bellissimo, bellissimo.
Io ci credo.